periodo dell'anno durante il quale di solito noi dedichiamo particolare attenzione, non solo noi, tutti i mass media in realtà, alla memoria, alla Shoah, quello che è stato insomma un dramma ancora molto sentito collettivamente a livello mondiale, anche se più il tempo si allontana, più questo dramma diventa difficile da tenere vicino, da raccontare, ed è forse questo, no? Una delle chiavi, forse questo uno dei modi in cui negli ultimi tempi lo stiamo un po' tutti noi, giornalisti e comunicatori, raccontando, cioè la difficoltà di far capire cosa è stata la Shoah e che cosa è significato nella vita di tante persone, nella storia del mondiale, perché non solamente del nostro paese. Quello che colpisce però è come in maniera incredibile, nonostante il tempo passi e nonostante i testimoni diminuiscano, le storie continuano ad emergere, continuano ad uscire e sono sempre tantissime, sempre diverse, e la bravura di alcuni dei comunicatori che diventano a quel punto scrittori piuttosto che giornalisti, insomma comunque che si occupano di raccontare, è quella di trovare una chiave che ancora possa interessare, che ancora possa tenere incollato il lettore per poter così continuare nel processo di tramandare quella che è stata una vicenda che, perché non si ripeta, noi purtroppo siamo in un momento storico in cui dire queste parole suona quasi assurdo, però insomma più si raccontano certi episodi e più si spera che questi non si vadano a ripetere. C'è un libro, tutto questo preambolo, perché c'è un libro che si chiama La scacchiera di Morci, che è un libro molto interessante, che racconta una bellissima storia che noi vogliamo comunque portare ai nostri ascoltatori, nonostante non siamo nel mese di gennaio, perché è una tematica che a noi piace sempre tenere ben viva e presente, e quindi non ci poniamo il problema del momento delle ricorrenze, mettiamola così. È un libro che ha un'altra particolarità, perché sono due gli autori che lo hanno tra virgolette prodotto. Una è la dottoressa Emanuela Daros, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
E l'altro è il dottor Bernardino Pasinelli.
Buon pomeriggio a tutti, sono archivista in realtà.
Archivista, va bene. Allora, infatti nel libro c'è tutta una parte storica molto molto interessante, che dopo magari andremo a sviscerare insieme. Emanuela è invece una scrittrice di libri per bambini e per ragazzi, oltre che giornalista e docente di lettere, e quindi insomma sono due figure anche professionali che si sono incontrate. Come, chi mi racconta la nascita di questa collaborazione?
Magari la racconto io, Bernardino.
Okay.
Sì.
Ecco, perché è curiosa anche questa cosa. Intanto siamo io e Bernardino molto contenti di aver scritto questa storia, di averla scritta insieme. E il nostro incontro, poi, appunto, dicevo, è curioso perché è avvenuto pochissimi mesi fa, cioè alla vigilia proprio della giornata della memoria. Prima però per un paio d'anni ci siamo sentiti, scritti ovviamente al telefono e anche attraverso mail, e quindi è nata tra di noi una collaborazione e poi anche un'amicizia, bisogna dire, che poi ha dato questo frutto. L'incontro poi fisico, reale, ripeto, è avvenuto pochissimo tempo fa, se vogliamo, però la collaborazione e la stesura della storia ci ha visto stare proprio sullo stesso filo, e quindi in maniera anche felice, devo dire, siamo riusciti così a portare a termine questo progetto.
Bene, e quindi insomma è stata una volontà reciproca di scrivere questa storia, una storia incredibile perché è ambientata vicino Bergamo, ed è nel 1942 naturalmente, è una storia che possiamo sicuramente definire di amicizia, ma che si concentra su un aspetto di quel periodo storico che magari non tutti conoscono, perché in realtà si parla di alcuni ebrei slavi che erano in fuga proprio dall'ex Jugoslavia e dove c'erano appunto in atto delle persecuzioni antisemite molto, molto forti, e tra questi ebrei che fuggono c'è un ragazzo di 15 anni che si chiama appunto Morci e che praticamente proprio all'inizio, questo penso lo possiamo dire senza spoilerare troppo il resto, però diciamo che proprio all'inizio incontra Tina, che è un po' più grande di lui e alla quale chiede proprio un aiuto perché lui deve mangiare, perché lui sta scappando, e nasce questa storia di amicizia. Tra l'altro Tina a sua volta era comunque appartenente ad una famiglia che naturalmente in quel periodo storico stava avendo una grande difficoltà anche a reperire il cibo, avevano queste schede annonarie che le consentivano di prendere pochissime, tutte cose razionate, e però non è una ragazza che si può tirare indietro, no? E quindi nasce questa bella storia di amicizia in primis, che è collegata anche ad una scacchiera, appunto, come riporta il titolo, Emanuela, come nasce dal punto di vista, diciamo, del racconto, perché poi è una storia vera.
Certo, è una storia vera ed è una storia anche commovente, con un finale che appunto non spoileriamo. No. Poi si svolge anche molti anni dopo l'incontro di questi due ragazzi. Esatto. Ed è comunque una storia che mi era stata raccontata da un dirigente illuminato di una scuola, poi magari Bernardino ci dice il nome perché a volte mi sfuggono proprio i dettagli importanti. Ero stata sul lago di Iseo e questo dirigente, come si chiama Bernardino? Salvatore?
Salvatore Lentini.
Lentini, lo citiamo perché vale la pena, perché è davvero una persona meravigliosa, e mi ha raccontato, io ero andata a presentare ai ragazzi un altro libro, La storia di Marinella, una bambina del Vajont, e Salvatore racconta questa storia che si è svolta proprio lì, a Sarnico, e che aveva come protagonisti due giovani ragazzi che si legano in parte, a dire la verità, intorno a una scacchiera. In realtà sono spinti veramente da valori condivisi, che sono quelli dell'amicizia, della comprensione, dell'attenzione a ciò che davvero conta, soprattutto in un periodo storico in cui si sospetta un po' di tutto e in cui sembra che non ci sia spazio davvero per l'amicizia, per un legame puro, trasparente. Questo dirigente mi racconta questa storia, io poi dal lago di Iseo torno a casa, io abito a Vittorio Veneto, però continuo a ripensare a Morci e a Tina e a questo destino che li ha avvicinati e a un certo punto però li ha veramente allontanati per tantissimo tempo. E era una storia difficile da scrivere, dico la verità, perché un po' ambientata in un territorio che avevo così conosciuto molto parzialmente e un po' perché bisognava avere il quadro storico, cioè dal 42 al 42, 43, 44, che cosa succedeva un po' ovunque, ma soprattutto lì. E a un certo punto mi hanno fatto il nome di Bernardino Pasinelli. Mm-hmm. Lui si è definito archivista, ma in realtà è uno storico bravissimo, anche lui illuminato, mi piace usare questa parola, il tempo anche di oscurità, come si diceva nel preambolo. E Bernardino mi ha consentito poi di prendere davvero, non la penna, ma insomma di mettermi davanti al computer e cominciare una storia che abbiamo davvero scritto a quattro mani alternandoci, quindi io scrivevo una parte, poi la consegnavo a lui e così siamo andati avanti.
Sì, la cosa incredibile è che lei è mattiniera e quindi lavora al mattino. Io invece sono nottambulo, lavoro di notte e quindi ci siamo, cioè praticamente abbiamo usato le 24 ore.
Infatti, allora, con rischio che potessero allungarsi di molto i tempi, no?
Sì, in realtà in 4-5 mesi l'abbiamo scritto.
Quindi pochissimo in realtà.
Sì.
Ed era un libro per voi destinato comunque alle scuole, destinato comunque ad un pubblico, Emanuela, al quale tu sei già abituata a parlare, a raccontare, oppure non avete pensato ad un pubblico specifico, avete solo avuto voglia di raccontare questa storia?
Bernardino, parlo io, ma poi tu aggiungi pure. Sì, io scrivo libri per bambini, per ragazzi, quindi sono un po' loro, insomma, il mio target di riferimento.
Però non è un libro per bambini.
Però, esatto, questi paletti qui stanno un po' stretti, devo dire stanno stretti anche proprio a noi autori, perché lo sai, anche tu, ci sono questi libri dagli 8 ai 10, ma che cosa vuol dire? Sono veramente così delle stazionate che servono così a livello commerciale più che altro. In realtà è un libro assolutamente trasversale, tant'è che in questo periodo è stato letto anche da diversi adulti e non solo dai ragazzi, e quindi insomma l'apprezzamento è avvenuto anche da loro, per cui noi crediamo e speriamo di rivolgerci un po' a tutti, anche perché i protagonisti poi non sono solo Morci e Tina,
assolutamente,
ma sono altri.
Sono tanti e sono altri, naturalmente. Ecco, qual è stata la parte più difficile, no? Prima mi diceva che aveva avuto difficoltà un pochino, no? Nel pensare a come raccontare questa storia. È un discorso esclusivamente di cronologico, insomma, di tempo, di periodo storico, come ci dicevamo, oppure anche la descrizione di alcuni personaggi che magari sono lontani nel tempo e hanno vissuto qualcosa che noi non abbiamo vissuto, è stata insomma anche quella un po' complicata.
Sì, rispondo ancora io, poi lascio la parola al mio coautore.
Sì, sì, tanto adesso a Bernardino faremo un sacco di altre domande.
Allora sì, cioè a me piace, devo dire la verità, scrivere proprio per ragazzi. Sono, quando lo sono, e spesso è così, veramente dei lettori straordinari, sia i bambini proprio che i giovani adulti, come vengono chiamati. Quindi, non so, io li privilegio quando scrivo una storia. Nonostante appunto mi senta di rivolgermi a loro, non è sempre facile poi trovare la chiave, soprattutto proprio per una storia che non è contemporanea, quindi bisognava cercare anche un linguaggio, uno stile narrativo, espressivo, che fosse coerente con un tempo storico che comunque è effettivamente lontano, anche se poi molte situazioni e anche i sentimenti poi che affiorano sono assolutamente contemporanei, cioè non hanno tempo, non conoscono tempo. Comunque, come dicevo, più che altro la difficoltà era la contestualizzazione storica, e quindi devo assolutamente dire grazie a Pasinelli, che mi ha proprio invogliato poi a continuare, ed è stato e mi ha assolutamente facilitato, perché alla fine la storia è venuta da sé, potremmo dire.
Ecco, andiamo a vedere e a capire anche, no, l'importanza di quelli che sono stati poi i riferimenti storici. Immagino insomma che facendo questo di mestiere sapeva sicuramente come orientarsi negli archivi e nelle fonti, però era una storia che conosceva e ha trovato delle difficoltà, oppure è riuscito abbastanza velocemente ad avere dei riscontri, ecco, dal punto di vista, sì, storico. Com'è andata la ricerca?
Sì, La fortuna vuole che lavorassi già sugli internati ebrei, una vicenda poco nota in realtà o poco raccontata. Sì. Cioè, gli internati ebrei sono internati dal fascismo immediatamente dopo l'inizio della guerra, quindi dall'11 giugno del 40, il fascismo dichiara tutti gli ebrei stranieri, che fossero in Italia, che fossero quindi sul territorio italiano, li dichiara nemici, e come nemici vengono internati, imprigionati per a volte una quarantina di giorni all'inizio, e poi deportati in alcuni paesi o luoghi di internamento, in particolare a Ferramonti di Tarsia, dove ne sono stati raccolti davvero migliaia, e poi distribuiti invece piano piano nel tempo nei paesini isolati di tutta la tutta la nazione, di tutta la penisola. Più di 600 luoghi sono stati indicati e individuati dove vennero internati, compreso Sarnico, ma è la storia di Sarnico poi per me emerge in particolare dal fatto che conosco gli archivi elvetici, gli archivi federali svizzeri, dove molti di questi ebrei sono riusciti poi a fuggire dopo l'8 settembre, e gli archivi elvetici conservano sia le fotografie identificative, no, di chi era profugo e di chi aveva superato la frontiera clandestinamente, pagando lautamente chi li aiutava, i contrabbandieri, a fuggire in Svizzera, e poi ci sono dei verbali di interrogatorio e dei questionari e tutta una serie di corrispondenza molto molto interessante. Quindi, avendo questo materiale, io avevo già la foto di Morci, avevo già il suo verbale di internamento, avevo di tutte le famiglie ebree internate a Sarnico, avevo quindi la loro storia. Ma la cosa più impressionante che cos'è? Che una mattina io non sapevo di questa storia, in realtà. Una mattina alle scuole di Sovere, mentre raccontavo appunto delle vicende di una storia particolare che ho così raccontato insieme ad alcune persone, soprattutto con Enrico Grisanti, un regista milanese, che riguarda i bambini di Selvino, Scezopoli, una casa che ha salvato gli ebrei profughi dopo la guerra, quindi dal 45 al 48. Mentre raccontavo questa storia, un insegnante mi ha chiamato e mi ha mostrato una valigia con all'interno una scacchiera e delle lettere.
Oddio, veramente, incredibile.
Sì, e mi racconta la storia della sua zia. La zia
era
Tina. La zia Tina. Quindi la zia Tina con queste lettere, eccetera, a quel punto mettiamo insieme le cose e diventa una cosa davvero intrigante, e la raccontiamo a scuola e diventa anche per la scuola di Sovere, dove questa insegnante era professoressa, si chiamava e si chiama, perché c'è ancora, Edi Morotti, la nipote di Tina.
Pensa un po', incredibile.
E quindi lei ci ha raccontato questa storia bellissima. Ma la storia però era rimasta un po' lì, finché appunto la Emanuela D'Aros non mi chiama, mi telefona e mi dice: ma io avrei questa storia da raccontare, e così è nato la nostra collaborazione. Ma il gesto iniziale, quello di dare la spesa da parte di Tina a questo ragazzetto, ecco, io lo pongo oggi quando lo racconto ai ragazzi e dico: ma voi pensate che se qualcuno vi chiede la spesa oggi, voi dareste la vostra spesa? A chi ha bisogno magari fuori da un negozio, fuori da un panificio, fuori da un supermercato? E quello invece era successo in un momento difficile, in un momento in cui probabilmente tutti avevano i cibi razionati con le tessere non arie, quindi tutti avevano dei problemi, eppure questa ragazza dà la sua spesa. Ma la cosa ancora più incredibile è che torna a casa e non viene redarguita, non viene rimproverata, ma viene invece accolta benevolmente questo suo gesto.
È vero,
e da lì nasce un'amicizia che poi si svolge, cammina nel tempo, e soprattutto questa famiglia antifascista ha davvero un ruolo importante nella piccola comunità, diciamo, resiliente di Sarnico, dove persino il prete diventa un momento importante di connubio della comunità che resiste, ma il maresciallo dei carabinieri è quello che avvisa tutti gli ebrei di fuggire, e viene deportato, e quindi anche lui subisce poi gli arresti, e quindi, e intorno a questa famiglia però si sviluppa e si dipana una storia che è una storia vera, raccontata appunto dalla nipote Edi Morotti, che ci ha permesso di entrare anche nell'archivio di famiglia, raccogliendo foto, lettere, immagini e soprattutto ricordi.
Una storia veramente incredibile. A volte, no, mentre raccontava questo, mi veniva in mente come sia proprio la storia che voglia essere raccontata, anche a distanza di tanti anni, la potenza di alcune storie esce fuori anche se non le cerchi, oppure ci sono delle coincidenze particolari, immagino che non sia la prima volta che le capiti.
No, infatti, sono davvero tantissime le storie ancora da cercare, da trovare, ma tante che si potrebbero ancora raccontare, e sono bellissime. E la cosa più incredibile qui è proprio questa scacchiera, questo oggetto, di cui poi ho trovato una cosa molto interessante di Levi, proprio Primo Levi, che racconta, cioè dice cos'è la scacchiera per lui. Dice: è l'unico gioco che io abbia accettato e a cui sia rimasto fedele. Gli altri giochi mi annoiano. Provo dolore se perdo, ma non provo gioia se vinco. L'ho accettato per remote ragioni dinastiche. La vecchia scacchiera di casa contiene i nostri lari. È forse il solo oggetto che sia stato trasmesso materialmente, da padre a figlio. Da non so quante generazioni ogni mio antenato ha insegnato le regole al figlio. Primo Levi, nel racconto Il giocatore occulto, La stampa, 1986. Ecco, quindi la scacchiera è probabilmente davvero questo passaggio nelle famiglie ebree, insomma, come momento fondamentale quasi di memoria, no? Oltre alla Bibbia, chiaramente. E in questo caso questa scacchiera è rimasta come unico oggetto della famiglia di Morci, che in realtà si chiamava Mauro Slai, e di cui la famiglia non ha avuto nulla dei suoi genitori, perché lui è sopravvissuto, ma i suoi genitori sono stati deportati ad Auschwitz e non sono più tornati. Abbiamo rintracciato anche i documenti di papà e mamma, del loro concentramento ad Auschwitz.
Quali sono i personaggi a questo punto, no? Ci saranno anche, professoressa, dei personaggi invece inventati, oppure sono tutti quanti reali?
Ma io qualcosina ho romanzato, però nel momento in cui volavo troppo di immaginazione e di fantasia c'era lo storico e l'alchimista che mi diceva: ma perché non restiamo comunque fedeli a quella che è la verità storica? Per cui è ovvio che ci sono dei dialoghi che io
soprattutto il botta.
E soprattutto il botta che ho immaginato, poi non lo so, e per esempio Tina, questa ragazza che Morci incontra proprio all'inizio, è fidanzata con un ufficiale, Vittorino, e che comunque muore, questo è il dato storico, ma la morte di Vittorino magari arriva prima proprio di questo, dell'approfondirsi dell'amicizia, o forse anche della nascita di un sentimento d'amore tra i due ragazzi, e quindi ho collocato l'evento dove non è effettivamente avvenuto. E, ecco, quindi ci sono necessariamente delle parti, soprattutto a livello proprio dialogico, che sono così frutto di fantasia, però devo dire che siamo rimasti fedeli, molto fedeli alla storia.
Sì, alla soprattutto, storia. Sì, soprattutto a un personaggio importante, che è quello che è sotto traccia oltre la scacchiera, che accompagna un po' la scrittura. Il lago di Seo.
Certo, il personaggio. Certo. Lo sfondo della diciamo la scenografia, no? di questa storia. Senz'altro è importante anche quella, evidentemente, questo contesto.
Certo,
anche...
certo. Il lago è una specie di fiordo mediterraneo.
In effetti, appunto, io poi chiedevo costantemente a Bernardino di raccontarmi il lago, di raccontarmi l'atmosfera, e quindi non solo i colori, le variazioni stagionali del paesaggio intorno al lago, ma proprio anche le tradizioni, i costumi, e quindi lui mi raccontava degli aneddoti, oppure mi mandava proprio delle materiali dell'epoca in cui mi parlava, non lo so, di un vento, la Sarneghera, e a me colpivano tantissimo proprio anche queste mutazioni atmosferiche che accompagnano la storia in qualche modo, no? Perché la storia muta colore e umore proprio anche in corrispondenza di questi cambiamenti stagionali e meteorologici addirittura.
Sì, anche la pace era in catalessi come il lago.
Era così. Infatti, non è che è cambiato granché, mi viene da dire, purtroppo. Io in questo periodo storico che dobbiamo raccontare, no? E cercare di non dimenticare quello che è successo 80 anni fa, e poi leggiamo la mattina i fatti di cronaca, mi viene molto così la tristezza, no? Nel pensare, caspita.
Stiamo
cercando di non dimenticare, e poi ripetiamo gli stessi errori. Allora, a che serve? Questo lo chiedo allo storico. A che serve raccontare?
È indispensabile. È indispensabile, dobbiamo raccontare e non stancarci mai di raccontare, soprattutto con la severità anche di chi indaga, di chi cesella, di chi trova le fonti, di chi fa parlare ancora documenti, persone, laddove è possibile, testimonianze. E questa è la cosa che ci rimane fondamentale da trasmettere ancora a tutti noi, non solo ai giovani, ma a tutte le persone che vogliono riflettere sul passato e sul presente, perché non si ripeta quel passato orribile.
Assolutamente.
Presidente, è proprio così, perché uno magari immagina l'archivista, lo storico, chiuso, ombroso, e invece ha una passione veramente in quello che fa, che è contagiosa, e poi una grande fiducia, nonostante tutto, anche nei ragazzi, nelle persone e nel futuro. Per cui davvero, forse da questa storia così triste, così comunque drammatica, emerge poi comunque una speranza, che è quella che sappiamo tenacemente, nel fatto che non si dimentichi quello che è successo, e poi che davvero si guardi al futuro con maggiore
Emanuela, c'è una poesia proprio in questi giorni, che è di primavera, di Herman Hesse, e cito due versi. Dice: si erge carico di fiori il pesco, non tutti diventeranno frutto. Ecco, non tutte le cose che diciamo, i pensieri e le cose che scriviamo, le memorie che portiamo, magari diventeranno frutto, però dobbiamo fare in modo che i fiori fioriscano sempre.
È giusto che sia così. Mentre scrivevate questa storia, siete rimasti affezionati a dei personaggi in particolare?
Sì.
Emanuela, qual è il tuo personaggio preferito? Qual hai avuto più desiderio di scrivere?
Ovviamente mi piace molto Tina. Mi piace Tina perché era forte, era coraggiosa, generosa, poi tutta la sua famiglia in realtà, perché veramente lei è appoggiata dalla mamma, dalla zia matrice, anche dalla sorella, con cui all'inizio sembra avere un po' un rapporto conflittuale, come succede tra fratelli, tra sorelle, in tutte le famiglie anche oggi, eppure poi si supera anche tutto questo, e Tina resta fedele a quelli che sono i suoi principi, i suoi desideri, e quindi, cavoli, ha una personalità veramente che mi attrae.
Sì, e poi le piace tantissimo la scacchiera, il gioco degli scacchi, per un motivo, perché la regina in realtà ha tutte le mosse possibili e quindi è quasi un gioco, no? Che lei apprezza proprio per questo.
A proposito degli scacchi, mi hai ricordato, mi avete ricordato un'altra delle domande che ci tenevo a farvi, cioè dell'importanza degli sport, delle passioni, no? All'interno di un riscatto, all'interno di un'amicizia, capita spesso che nelle storie, soprattutto che raccontano appunto la Shoah, ci siano episodi legati soprattutto allo sport che siano risultati in qualche modo salvifici. Capita con le biglie, mi viene in mente uno dei libri che per prima lessi quando ero piccola, il sacchetto di biglie, che era qualche cosa di importante per questi ragazzi. Non era ambientato in Italia, un libro di Joseph Joffo, che è diventato un film, e quindi quello è uno. Poi ci sono i film che raccontano invece queste partite di calcio.
Esatto, che... anche di recente ho proprio scoperto un ebreo internato nelle Valli Bergamasche, veniva da Vienna, che era un allenatore di calcio.
Allenatore di calcio,
anche
tantissimi.
E anche qui da noi, quando era internato, allena la squadra del luogo.
Ecco, infatti.
E diventa diventa un momento importante anche per essere accolti nella comunità e per essere diciamo salvati dalla terribile poi repressione che avviene invece con la presenza dei tedeschi dopo l'8 settembre.
Che ruolo ha lo sport? Come mai ha questa possibilità di... Cioè, purtroppo è cambiato negli anni, ecco, forse su questo non possiamo dire che è rimasta la stessa cosa perché è diventato un business. Però che potere aveva lo sport, le passioni del gioco anche, non proprio gioco sport, era il gioco,
diventa,
no?
Sì, sicuramente una relazione. Qui la scacchiera è una relazione, diventa il momento in cui l'amicizia cresce su questa scacchiera. La regina che può avere tutte le libertà di movimento e quindi lei capisce, Tina, di questa possibilità. Anche se poi non riesce ad essere irrigimentata dentro le mosse così precise della scacchiera, però il gioco, lo sport è una relazione fra diversi. Attenzione, Morci non è un ragazzo di qui, non è un ragazzo bergamasco, è un ragazzo che faceva probabilmente fatica anche a parlare italiano e Tina invece ovviamente insegnava l'italiano eccetera, ma capirsi anche attraverso lo sport, attraverso il gioco. E citiamo anche alcuni giochi in realtà dell'epoca che si facevano nel piccolo paesino di Sarnico, ma come momenti sempre di comunione, momenti di, a volte ho chiaro anche di concorrenza, perché il gioco è sfida, ma è anche collaborazione, ecco, è amicizia e quindi il gioco è fondamentale.
Sì.
E anche lo sport, e non ci investiamo abbastanza, ed è, esatto, diventa adesso competizione, magari o business, come dicevi, sì. E invece resta fondamentale anche proprio a livello formativo, anche se è sempre un po' in un cantuccio.
Tranne il calcio, abbiamo parlato di biglie, abbiamo parlato di scacchi, quindi insomma di sport che forse, di giochi che forse adesso vengono praticati un po' di meno, però mi piaceva ecco, sottolineare anche questo di aspetto, perché visto che parliamo anche di storie che devono essere comprese, capite, comunicate a un pubblico più giovane, forse è anche quella una chiave, no? Che può essere utile, perché la difficoltà adesso è trovare le chiavi per rimanere insomma sempre poco noiosi.
Potrei magari aggiungere un'altra chiave, che è la fuga in Svizzera.
Ah, certo.
Che ci ricorda per certi aspetti anche oggi invece le difficoltà per gli stranieri a poter venire in Italia e quindi anche qui come la libertà, il sogno, la possibilità di realizzarsi, la possibilità di vivere la propria vita abbia e si scontri con le frontiere, con i confini, e come invece questi confini vengono superati da che cosa? Di nuovo dall'amicizia, dalla capacità di mettersi in gioco usando una cosa semplice, l'umanità, la semplice bontà contro la banalità del male, l'indifferenza.
Questo è soprattutto il punto che abbiamo così definitivamente centrato e mi fa piacere che l'abbia fatto. Come stanno andando le presentazioni? Proseguiranno? Ce ne sono alcune di cui possiamo dire per la primavera?
Sì, cioè, siamo molto onorati di poter presentare il libro alla Fiera dei Librai a Bergamo il 26 aprile. Soprattutto lo stesso giorno lo presenteremo a Sarnico, nell'auditorium.
Che bello.
Sì, dove in questo auditorium ci sono due quadri bellissimi di Tina, perché era anche una grande pittrice dopo la guerra, è diventata, non si è sposata ed è rimasta sola, ma è sempre insegnante, bravissima, e soprattutto dedita a opere di bene, ha esposto anche per raccogliere soldi per i lebbrosi del mondo. E saremo a Sarnico e poi al Salone del Libro il 15 maggio di Torino.
Beh, insomma, mi sembrano già due appuntamenti veramente molto importanti per chi volesse ascoltarvi anche dal vivo. Io di solito faccio sempre due domande per andare a poi a chiudere l'intervista e sono, magari risponde una a testa, non lo so se volete tutte e due. Intanto la descrizione della copertina per il pubblico non vedente, perché appunto noi siamo la radio dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti e quindi per la parte di pubblico che non può vedere la copertina, se qualcuno di voi due me la descrive.
Beh, innanzitutto ringrazio Chiara Gargioli e Slash Box e la radio per questa opportunità, ma do la parola a Emanuela, grazie.
Beh, vi ringrazio anch'io. La copertina presenta l'ombra degli scacchi, di una fiera probabilmente, di un cavallo, qui quasi balbetto perché c'è un'altra curiosità, io non so, purtroppo
sì, me ne vergogno, c'è probabilmente una pedina,
giocare a scacchi.
Sì, probabilmente c'è un re sul lato, ecco, in nero, probabilmente anche un alfiere, sì, un cavallo. E poi sullo sfondo invece vai.
E sullo sfondo c'è una foto storica di prigionieri di un campo di concentramento.
E in basso c'è la parola che mi piace molto, che è un po' come la speranza che dobbiamo trovare in questo libro. L'editore si chiama
Tra le righe. È bellissimo, infatti lo volevo ricordare. A proposito di editore, di solito è a loro che spetta la decisione, ma lo chiedo anche a voi, ci sarà un audiolibro di questo libro, e qual è il vostro rapporto con gli audiolibri?
È eccezionale, è fondamentale per me ascoltare gli audiolibri mentre lavoro, mentre anche nei miei archivi dove c'è tanta solitudine, sentire la parola di questi audiolibri.
E io però non lo so, non so rispondere, nel senso che sarebbe bello,
speriamo,
che l'editore pensasse a un audiolibro. Io come autrice per ragazzi, soprattutto con Feltrinelli, ho pubblicato diversi romanzi che sono anche audiolibri, quindi sicuramente sarebbe importante, ecco, che anche La scacchiera di Morci potesse diventarlo.
Soprattutto per gli uditori di questa radio.
Infatti, soprattutto per loro, ce lo auguriamo. Speriamo che l'editore Tra le righe ascolti, altrimenti magari lo trasformiamo noi con il Centro Nazionale del Libro Parlato, se l'editore ci autorizza. Intanto io però consiglio vivamente, c'è sicuramente il formato magari ebook per poterlo poi acquistare, che è un formato elettronico già più accessibile per le persone non vedenti oltre a quello cartaceo, quindi io consiglio al pubblico vedente naturalmente di comprarlo, ma anche a quello non vedente eventualmente di accedere al formato accessibile elettronico. Ringrazio veramente di cuore Emanuela Da Ross e Bernardino Pasinelli, sia per questa bella chiacchierata, sia per questa storia che ci avete riportato da tanto lontano.
Grazie a voi, grazie alla radio.
Anch'io vi ringrazio e vi abbraccio.
E allora ricordiamo il titolo, La scacchiera di Morci, Tra le righe editore, gli autori Emanuela Da Ross e Bernardino Pasinelli sono stati con noi.